Ciao a tutti, tutte e tutto, io sono Flavia.
Io sono Federico.
E questo è
Blank.
Oggi parleremo della famiglia e la nostra domanda principale sarà:
ma i tuoi, che dicono?
Siamo la redazione di Dominio Pubblico e questo è Blank, il podcast dedicato ai giovani artisti invisibili.
Parleremo con loro per scoprirne i percorsi, le sfide e le motivazioni,
le loro ansie e preoccupazioni.
E ne approfitteremo per strappargli qualche consiglio per chi, come noi, ha voglia di mettersi in gioco.
Vi racconteremo l'esperienza dei giovani artisti all'interno del festival Dominio Pubblico, la città agli Under 25, edizione senza titolo.
E insieme a loro cercheremo di trovare nuovi titoli con cui riempire gli spazi vuoti della nostra generazione.
Questo è Blank.
È insieme a noi Claudio Larena, attore e regista di se stesso in Calcinacci, che porterà al Teatro India, spettacolo in cui ogni momento rischierà di rovinarsi la vista con la calce.
Ciao a tutte, sono Claudio e faccio il carpentiere.
È con noi Beatrice Mitruccio del collettivo Est, che porta Disperato Eretico Show, uno spettacolo in cui l'attore, un attore protagonista, decide di fare un cambio alla propria carriera e diventare rider.
Ciao a tutti e a tutte e a tutto. Io sono Beatrice e sono la regista di Disperato Eretico Show.
Io vorrei subito rompere il ghiaccio chiedendovi di fare un piccolo giochino. Ovvero, in massimo un minuto, descrivere il vostro albero genealogico. Come volete, siete totalmente liberi e quindi passo subito la parola a Claudio.
Ah, a me.
Tocca a te.
Un minuto, uno, due, tre, via.
3, 2, 1.
Ok, il mio albero genealogico molto piccolo, per quanto mi riguarda. C'è mia madre, che faceva la veterinaria, mia madre è un po' la lettrice della famiglia. C'è mio padre, a cui mia madre passa dei libri, ma che su cui si addormenta sopra. E c'è mia sorella, che invece i libri di mia madre li prende ogni tanto. Anche io inizialmente poi ho capito che non mi piaceva per niente la letteratura che piaceva a mia madre. E, questo c'è Milva, che è un piccolo cane, e a cui prima volevo molto bene, cioè nel senso stavamo molto insieme, cioè io me la portavo abbastanza appresso, poi però da quando l'albero genealogico della mia, cioè il mio nucleo familiare è diventato davvero il mio nucleo familiare, quindi una figlia e la compagna con cui ho fatto la figlia, diciamo tutto si è spostato, Milva è rimasta a casa dei miei genitori. E da lì penso anche di odiare un po' gli animali, non so, è successo qualcosa per il quale, non lo so, non immaginerei mai. Infatti quando poi la madre di mia figlia ha voluto prendere un gatto, ho avuto dei rapporti orribili con questo gatto.
Questo, grazie.
Ok, un po' di animali in giro, quindi ora passiamo la palla a Beatrice.
Ok, la mia è anche molto più piccola rispetto a quella di Claudio, c'è il papi, che è il signor Tommaso, che è normalmente quello più ansioso della famiglia. Poi c'è mia madre che dice che si fa carico sempre di tutti i problemi, e quindi ci sono io, che sono quella scappata di casa. E chiaramente poi alla mia famiglia biologica si affianca il mio nucleo familiare, che è composto del mio compagno.
Allora, grazie per questa presentazione. Allora, il primo argomento che affrontiamo oggi è la famiglia e il tuo lavoro. Quando avete detto a loro, alla vostra famiglia, quello che avreste voluto fare, ovvero l'attore, il performer, il regista teatrale, e come l'hanno presa?
Io non l'ho mai detto, ma non l'ho mai detto neanche a me stesso, quindi diciamo che è stato un io voglio fare questo, voglio studiare questo, e quindi cioè, questa questione non è proprio davvero mai esistita rispetto, sì, cioè nel rapporto che ho con i miei genitori non c'è mai stato un voglio provare a fare questo percorso, insomma. È stato più sì, un susseguirsi di esperienze lavorative o meno che poi non lo so, non so ancora cosa sono, e, sì, però per le quali non ho mai dovuto dire a nessuno della mia famiglia, non lo so, io voglio fare questo, quindi diciamo che non c'è neanche mai stato davvero quel rapporto là. È stato più un ogni tanto gli raccontavo delle cose che facevo, non si capiva però da che contesto uscissero queste cose qua.
Ok, perché lo fai?
Esatto, però questo, sì.
Io invece, diciamo che la mia storia è un po' più tradizionale da questo punto di vista, perché essendo voluta venire a Roma dopo il liceo, chiaramente devi dire perché vuoi venire a Roma, no? Ai tuoi genitori. Di conseguenza, quando gli ho detto che volevo studiare l'arte, intanto, cioè non sapevo di voler fare il teatro, se lo facciamo il teatro, non lo so. Però intanto volevo studiare qualcosa che loro vedevano come il male, perché chiaramente dopo che fai arte, qual è effettivamente il tuo lavoro? Cioè, finché io gli dicevo lo voglio fare per hobby, andava anche bene in qualche modo. Quando poi hanno visto che lo facevo seriamente, lì si sono un attimo, come dire, preoccupati, hanno iniziato a dirmi: ma guarda, c'hai 24 anni, che dobbiamo fare? Infatti io il primo anno che sono stata qua a Roma, anche per tenerli contenti, ho fatto l'università sempre nell'ambito artistico, però mi ricordo che mia madre andava in giro a dire che stavo facendo lettere e che avrei fatto l'insegnante dopo la laurea, cosa che chiaramente non è.
Anche perché nemmeno facevi lettere.
Esatto.
Arti e scienze dello spettacolo, esatto. Però per i genitori
lettere,
quelle esatto. Cose lì. E infatti mi chiedevo, anche adesso che comunque siete attivi, riuscite a far capire ai vostri genitori, alla vostra famiglia, che cosa state facendo? Ad esempio, che ne so, facciamo calcinacci al Festival Dominio Pubblico. Mamma e papà che dicono?
No, quello è compreso.
Compreso.
Cioè, nel senso, alla fine faccio spettacolo, mi sembra una cosa abbastanza semplice da comprendere. È una dimensione che più o meno conosciamo da parecchi centinaia d'anni, però no, per esempio una cosa che a volte non arriva è il percorso per il quale poi un lavoro viene finalizzato, eccetera. Quindi per esempio queste residenze di cui ogni tanto si parla, quello è una cosa che ancora non è ben capita, e a maggior ragione ovviamente il fatto: ma queste residenze, ma sono pagate, cioè in che senso tu vai, stai in un luogo, lavori a quella cosa, eccetera. Giusto quella cosa lì, poi insomma al di là di quello glielo spieghi una volta, tendenzialmente mi sembra che lo abbiano capito.
Sì. Invece penso che per quanto riguarda il ruolo della regista sia un po' più difficile far capire cosa fai veramente.
Esatto, perché ora magari i miei genitori ho avuto più tempo per parlargli e per spiegargli poi effettivamente di che cosa mi occupo, ma le altre persone della mia vita, che siano persone che passano, persone che rimangono, cioè quando io dico che faccio la regista, mi dicono: ah, che bello, che film hai fatto? Cioè mi sembra una cosa un po', no, un controsenso, cioè perché il regista di cinema sì e il regista di teatro no? Ecco, è una cosa alla quale io ancora non mi so rispondere.
Ma volevamo chiedervi anche, i vostri, inteso i vostri genitori e la vostra famiglia in senso largo, vi supportano e come vi supportano, in che modo?
Emotivamente.
Col pensiero. Diciamo.
Come possono, sì.
Ti vengono sì. A vedere?
Sì. Sì, sì, ci tengono.
Ok.
Sì, sì, non li ho mai esclusi da questa dimensione qua.
Vabbè, diciamo, il prototipo della famiglia abbastanza felice in merito
sì,
al
ma non
tuo
è mai
lavoro.
Stata proprio una questione, diciamo, okay. questa del ma cosa stai facendo, no? Tu,
niente domande scomode alle cene di Natale.
No. Guarda, le domande scomode sono più, ecco, magari i parenti,
ecco.
Che oltre i due genitori. Che magari sentono i racconti dei genitori e che quindi poi quando ti incontrano: no, ma allora dimmi, e tu devi un po' riassumere tutto.
Su questa torneremo più avanti. Okay. Su questa torneremo più avanti.
Invece i tuoi come va? Ti supportano?
Allora, io non direi emotivamente, ecco, io parto proprio da un altro presupposto rispetto a quello di Claudio, più che altro magari ancora economicamente quando ho bisogno. Perché magari anche se non capiscono appieno quello che facciamo, quella che è la mia missione, quella che è la mia vocazione, non so, chiamiamola come vogliamo, però in qualche modo vedono che la figlia è contenta quando fa quello che fa e quindi di conseguenza mi sopportano in questo senso.
Beh, meno male almeno.
Meno male, esatto. Questo è importante.
Invece volevamo fare un piccolo giochino di nuovo, sempre io che propongo i giochini. Se esiste una famiglia spettacolare che viene dal cinema, dal teatro, da qualsiasi parte, che vi sembra simile alla vostra, che direste: ah sì, io sono questa famiglia qui.
No, a me non viene in mente.
E io sì, invece, ho i signori Martin, il signore e la signora Martin della cantatrice Calva di Ionesco. E, cioè, sto dipingendo la mia famiglia in maniera un po' pittoresca, però è effettivamente quello che è.
Tanto non ascoltano podcast, no?
Oddio, magari glielo mandiamo, vediamo cosa ne pensano.
Va bene, e allora la seconda parte di questa chiacchierata invece è sulla famiglia artistica.
Personalmente, sì. Diciamo che sì, più posso allontanarmi proprio dall'idea, concetto di famiglia, per così, per come noi culturalmente lo integriamo nelle tante realtà che possiamo vivere o costruirci attorno, e più sono contento, nel senso, quindi non andrei a cercare una famiglia oltre la famiglia che insomma che è la nostra famiglia biologica. Sicuramente ci sono tante interconnessioni con persone con cui possiamo collaborare, amici, persone che più o meno fanno la stessa cosa che facciamo, che sono cioè è bello riconoscere, è bello stare sempre in una dinamica di confronto continua. Però non andrei mai a ricercare, diciamo, quindi non mi verrebbe neanche da raccontarti quella che può essere una mia famiglia artistica, insomma.
Sì. E invece tu, Beatrice?
Io, al contrario di Claudio, ora ti stavo ascoltando, è che io mi sono trovata da sola a Roma, cioè nel senso, io quando mi sono presa il diploma ho detto me ne vengo a Roma, quindi in qualche modo non dico che ho voluto ricreare quello che avevo giù, gli amici, le amicizie che avevo giù, la famiglia che avevo giù, anche perché da lì io sono voluta scappare assolutamente, però essendomi trovata, ripeto, da sola a Roma, in qualche modo, come dire, non mi viene il termine, non voglio dire mi devo accasare, perché non significa assolutamente quello che voglio dire io, però il concetto di casa più che il concetto di famiglia, no? Anche il concetto di appartenenza a qualche cosa, cioè se io per esempio quando vado giù sono quella di Roma e quando sono qui sono quella di Lecce, quindi in questo senso sono apolide, no? Oh, esatto, quindi al contrario di quanto diceva Claudio prima, partendo da quello che poi effettivamente faccio tutto il giorno, che è quindi lavorare per la buona riuscita degli spettacoli, per i bandi, fare la distribuzione, tutte queste cose qua, io ho una famiglia artistica che è chiaramente Collettivo Est, nelle persone di Ludovico e Paolo, e che speriamo si possa allargare sempre di più. Adesso per esempio abbiamo altri collaboratori come per esempio Martina, che sono persone che sostanzialmente non solamente che, diciamo, io stimo e ci stimiamo reciprocamente, ma persone con le quali io condivido le stesse idee artistiche. Cioè è molto difficile che io, Paolo e Ludovico andiamo a vedere uno spettacolo e che tutti e tre abbiamo un'opinione completamente differente della cosa che abbiamo appena visto. Questo da un punto di vista artistico può essere un pro e può essere anche un contro, capirete bene, perché no? Poi siamo sempre uguali a noi stessi. Quindi sì, la mia famiglia artistica mi sento di definirla in questa maniera qua.
Posso aggiungere una cosa che è solo, cioè diciamo, che cioè sì, semplicemente non vorrei trasportare quel concetto là in una collaborazione come poi penso che sia la tua, quello ovviamente c'è l'interesse, anzi viene sempre accolto quando esiste, insomma. Però non lo percepisco mai come famiglia artistica.
E come lo percepisci invece? Una collaborazione artistica?
No, perché magari non c'è neanche la collaborazione, però semplicemente delle persone che conosci e su cui... A cui per le quali per te è importante rivolgerti magari durante un percorso, anche semplicemente leggere una cosa, ma al di là di questo che è molto piccolo e specifico, in generale, cioè riconoscersi, ecco, anche quando si parla di appartenere a qualcosa, secondo me riconoscersi proprio in un complesso un po' più grande nel quale probabilmente tutti apparteniamo ad una cosa che è molto grande, poi nella quale chiaramente creiamo un po' tutte delle piccole nicchie che volendo possono essere chiamate famiglie, però non lo so, mi piace più sentire questo grande nucleo di persone che neanche si conoscono ma con le quali sai che potresti avere comunque qualcosa a che fare.
Claudio, e volevo chiederti, il protagonista è i Calcinacci, no? Sei tu, in che modo sei tu o non sei tu, E che cosa c'è, cioè, di autobiografico?
No, semplicemente io ho cominciato a lavorare già, cioè, quando stavo al liceo, un po' per orgoglio mi sono detto, stavo in quarto liceo mi ricordo, mi sono detto, allora, visto che mo tutti si fanno i lavoretti loro durante l'estate, mo faccio pure io il mio, però non andrò nei ristoranti, ma andrò nella bottega di un restauratore, ti è così.
Sì.
E da lì un po' è partita questa... Sì. Sono un po' le cose che in realtà succedono per autoconvinzione, no? Cioè tu prima dici, non lo so,
voglio fare
questo così che posso dire che faccio questo, ma non è tanto perché veramente ti interessa, okay, quello. E poi però piano piano effettivamente ci costruisci qualcosa sopra, e per me attualmente è una realtà, cioè da lì comunque bene o male ho sempre lavorato, cioè è stata sempre una realtà esistente quella dell'artigianato, e niente, sì, lo è tuttora, e anzi ultimamente sto riconoscendo che è una cosa che proprio non posso scindere dal resto, quindi da quello che può essere il lavoro creativo, diciamo. Molte cose sento che nascono da là. Può un trasferire quell'esperienza lì in una dimensione...
Quindi non è né un personaggio, non sei né tu né un personaggio.
Sono io, cosa... perché ci so io, sì, e perché comunque l'esperienza l'ho vissuta io, quindi al di fuori di quello, insomma, sì, possiamo raccontarcela come ci pare, ma quello so io.
Sì.
E, sì, poi non so da cosa è dato un personaggio, quindi poi... Cioè, nel senso, chiaramente poi il tentativo quando si porta, secondo me, almeno per me, in qualche modo un'esperienza autobiografica è sempre quella di prenderla e però allontanarsi sempre di più da quell'esperienza là. E questo.
Sì, sì, sono d'accordo, cioè è assolutamente anche quello che succede in Disperatore di Cosciò, cioè lui dice giustamente, ce la possiamo raccontare come vogliamo, però alla fine quello che sta in scena è Ludovico Cinalli e lui in scena si chiama Ludovico, quindi insomma non è che ci sta, non ci sta tanto da aggiungere, insomma, ecco. È chiaro che è romanzata la questione, cioè certo, mettiamo in scena, tra virgolette, la realtà, la storia vera, che detta così sembra, no? Un po' alla stregua delle fiction. Però secondo me con un attimo di attenzione, un pochino di sapienza, queste cose possono funzionare.
Che dici, passiamo all'invisibilometro?
Ciao, sono Giulia. Ciao, sono Giulia. Sono una danzatrice.
E sono una danzatrice.
Mi vedi?
Ciao, sono
Mi vedi?
Jacopo.
Ciao, sono Jacopo.
Musicista.
Sono un musicista.
Mi vedi?
Ciao, sono una Chiara e sono una regista.
Mi vedi?
Ciao, sono Giulia
e sono una danzatrice.
Sono un musicista.
Mi vedi?
Allora, piccolo contest. Adesso vi faremo delle domande a cui dovrete rispondere entrambi. Vincerà l'artista più invisibile. La cosa più imbarazzante che hanno fatto i vostri genitori a uno dei vostri spettacoli.
Ma per me è molto imbarazzante quando esco, durante gli spettacoli, per fortuna non è mai successo niente, però quando esco c'è la schiera, neanche tipo nel foyer, anche, sempre un po' prima, schiera formata da mia madre, mio padre, tendenzialmente c'è la sorella di mia madre col compagno, e spesso un'amica di mia madre. La più imbarazzante, che è solo per me internamente eccetera, è mio padre, che l'unica cosa che riesce a dire è carino. Qualsiasi cosa lui abbia visto sarà sempre carino.
No, io non ce l'ho, mi sa che vinci tu a questo giro, perché cioè, io faccio un lavoro prima, cioè quando so che c'ho uno spettacolo e che vengono i miei, gli dico mi raccomando, questo non dobbiamo farlo, le carte delle caramelle no, il cellulare no, le foto, ci abbiamo il fotografo, quindi
non
dico,
è mai successo
no, dei miei in particolare no, perché poi loro sanno che io mi incazzo tremendamente, cioè proprio, cioè se io ho detto una cosa e loro fanno quella cosa che ho detto, io mi incazzo, quindi proprio per non sentirmi non la fanno, magari diciamo la famiglia degli altri forse sì però mantengo la privacy.
Ok.
Quindi direi
punto,
che il primo punto,
sì,
va a Claudio.
Ah, Claudio.
Bravo Claudio. E adesso ti facciamo...
Bravi genitori di Claudio.
Bravo genitori Claudio. Bravo il padre.
Bravo,
okay,
il padre che dice...
Hai dato una risposta carina. E, la seconda domanda è quella di cui stavamo parlando prima. È la domanda più fastidiosa a cui ho dovuto rispondere della tua famiglia allargata, quindi dei parenti in generale, a una cena di Natale. Quindi va,
sono 12 due momenti.
Hai
risaputo. oddio, è difficile questa. No, allora, mia sorella, che mi chiede dopo, insomma, dopo qualche giorno, che aveva visto questo lavoro, semplicemente, in cui si parlava anche di incesto, e semplicemente mi chiede:
ma era tutto, cioè era tutto vero?
Cioè, proprio le cose che
voi raccontate sono vabbè.
Finiva così.
No, ma non lo so, ragazzi, cioè mi sto rosicando male, non lo so, mannaggia, cioè mi viene da dire quando mi chiedono che cosa faccio, cioè per me è imbarazzante spiegare quello che io faccio, cioè vogliono sapere che cosa facciamo in sala prove e io come glielo spiego che facciamo in sala prove, e quindi normalmente ci sono io che mi innervosisco, che inizio a sbuffare, che inizio a raccontare un pochino allora, c'è un momento in cui se la drammaturgia è pronta facciamo la lettura a tavola, cioè mi perdo nei tecnicismi, capito? E quindi rimangono poco soddisfatti loro e innervosita io, quindi sì, no, cioè è imbarazzante per me spiegare quello che faccio nel lavoro.
E qui temo un 2-0.
Qui temo un 2-0, però che facciamo? La terza domanda la facciamo comunque, ti diamo una possibilità per recuperare, dai. Facciamo prima, perché non so mai.
La cazzata più grande che hai detto ai tuoi?
In qualsiasi ambito?
Da te, facciamo libera per questa volta.
Che ne so, un attimo. Quando abbiamo fatto Paternoster... non me lo ricordo molto con precisione, però loro mi hanno chiesto qualche cosa riguardo a Paternoster, che ovviamente, come dice il titolo, parla del padre, e credo che mia madre mi abbia chiesto qualcosa in riferimento a questo padre, che io abbia detto no, figurati, no, cioè tipo se era papà o se era papà trasposto oppure se era il nonno, e io no,
assolutamente
no. Quindi questo.
Avuto
libero, abbiamo detto
libero,
gli ho detto che con il foglio rosa potevo comunque guidare, quindi potevano prestarmi la macchina senza problemi, perché si poteva fare.
Beh,
3-0, dai, lo dico. Questa è tosta, io sono più indecisa.
Beh, questa non lo so, diamo, secondo me dovrei dare il punto,
dai,
a Beatrice,
punto a Beatrice, ma sportività. Il vincitore dell'invisibilometro è Claudio, quindi è l'artista più invisibile di oggi e ha quindi l'opportunità di fare una domanda.
Camaleo, eccoci qua.
Camaleo.
Perché ci sono, per esempio, dei corsi di studio master a cui io non posso accedere perché non ho mai fatto una triennale?
Beh, in effetti ha ragione, Leo, ancora una volta.
È sempre molto loquace e dà sempre risposte puntuali e precise.
E sagge.
Su cui noi riflettiamo a lungo.
Su cui chiediamo anche gli ascoltatori, cioè chi
la
ci ascolta.
La loro opinione, se
anche
condividono, se hanno
siete d'accordo,
opinioni a riguardo, perché...
Che è un argomento molto divisivo.
Però, cioè io non me l'aspettavo questa risposta.
Sì.
Da Leo non me l'aspettavo.
No, assolutamente. Ma perché lui piace essere un po' così, eh? Oh, è un cavallo pazzo, un camaleonte pazzo ogni tanto. Va bene, allora...
Ringraziamo Claudio Larena e Beatrice Mitruccio per essere stati qui con noi. Claudio sarà in scena il 24 giugno al Teatro India, mentre Beatrice col collettivo Est il 26 giugno sempre al Teatro India.
Grazie e ci vediamo alla prossima puntata, che parlerà di originalità con due nuovi ospiti del Festival Dominio Pubblico.
Ringraziamo inoltre tutta la redazione di Dominio Pubblico, che collabora costantemente alla realizzazione del podcast.
E in particolare Flavia, Matteo, Andrea, Clara, Debora,
Federico, Francesca, Giulia, Michela, Cecilia, Federica, un'altra Giulia, Alba e Simone.